Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran è il terminal strategico che neutralizzerà le sanzioni americane. Olimpiadi Tokyo, primo oro dell'Iran nel tiro a segno. Italia, migliaia in piazza contro il Green Pass. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi domenica 25 luglio 2021, buona domenica a tutti voi. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. In seguito vi presenteremo un altro appuntamento con Islam, mia scelta. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email: radioitaliairib99@gmail.com. grazie, a tra poco. L'oleodotto di Gorejask è un tassello importante nel programma nazionale iraniano di sviluppo economico, che non solo favorirà la crescita del paese, ma fornirà alla Repubblica Islamica una leva geopolitica in grado di controllare maggiormente lo stretto strategico di Hormuz, contrastare l'egemonia americana nella regione. Si tratta del terminal petrolifero sul mare dello Oman attraverso lo stretto di Hormuz. Questa è una mossa strategica, è un passo importante per il paese, ha spiegato il presidente ormai uscente Hassan Rouhani durante intervista televisiva. Perché? Perché garantirà la continuazione delle nostre esportazioni di petrolio. Questo nuovo terminal per l'esportazione di greggio mostra il fallimento delle sanzioni di Washington contro Teheran, ha aggiunto Rouhani, ormai al termine del suo secondo mandato presidenziale e che tra poco dovrà trasferire i poteri al suo successore Ebrahim Raisi. Questo è un progetto strategico in termini di sicurezza, economia ed energia, ha proseguito ancora. Presidente Rouhani, i clienti che acquistano petrolio da noi vogliono essere sicuri di poter prendere il nostro olio in qualsiasi condizione. La compagnia petrolifera nazionale iraniana ha annunciato proprio nel maggio 2020 di aver iniziato a pompare petrolio greggio attraverso oleodotto Gorejas. Olimpiadi Tokyo, è arrivata la prima medaglia per l'Iran alle Olimpiadi di Tokyo. Javaud Foroughi ha vinto l'oro nella pistola d'aria compressa dai 10 metri. Anche la nazionale del pallavolo dell'Iran ha vinto il match d'esordio, sempre ai giochi olimpici contro la Polonia, Polonia campione del mondo. I ragazzi del CT Alenko, CT russo, hanno vinto per 3-2 sui polacchi a termine di un match molto combattuto. Ieri è stata una bella giornata anche per l'Italia, che ha vinto la sua prima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel Taekwondo. Italia ancora, a Piazza del Popolo una manifestazione di protesta ha avuto luogo contro le misure sul Green Pass che entreranno in vigore dal 6 agosto prossimo. Tra gli slogan scanditi no al Green Pass, libertà. Alcuni anche sventolato bandiere tricolori. In piazza non solo a Roma, ma anche a Bari, in altre città della Puglia, con striscioni contro il governo di Draghi. Ma secondo la stretta del governo italiano sul Green Pass, entro la fine di agosto potrebbe diventare obbligatorio per il passaporto sanitario per viaggiare su navi, aerei e treni. La prossima settimana sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori. Secondo fonti governative si stabilirà anche una data per imporre il certificato vaccinale anche a chi utilizza i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Proteste contro Green Pass anche in Francia. Manifestanti sono scesi in piazza in tutto il paese, la Francia per protestare contro le nuove disposizioni anti-Covid, in particolare l'imposizione del Green Pass per accedere ai luoghi, servizi pubblici e la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie. Scontri e tensioni si sono registrati a Parigi e a Lille, dove i dimostranti hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni. Migliaia di persone hanno sfilato anche a Marsiglia, Strasburgo, Montpellier al grido di libertà, libertà. La stragrande maggioranza dei francesi, circa 76%, approva la decisione del presidente Emmanuel Macron di rendere obbligatorio la vaccinazione per alcune categorie come gli operatori sanitari e l'imposizione del Green Pass per accedere ai ristoranti, cinema, musei e altri luoghi simili. Violenti scontri anche in Grecia tra polizia e manifestanti che protestavano contro le vaccinazioni anti-Covid obbligatorie per alcune categorie. I poliziotti ad Atene hanno usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere le persone, almeno 4.000 che si erano radunate nel centro della capitale greca per opporsi alle vaccinazioni obbligatorie. E appunto di alcuni lavoratori. La polizia ha detto che alcuni manifestanti hanno lanciato molotov e la polizia ha risposto con lacrimogeni. In Grecia la vaccinazione è obbligatoria per il personale sanitario e infermieristico. Dalle vaccinazioni alla situazione Covid e la variante Delta che tornano a far paure il mondo. A Teheran, capitale, e anche la provincia Elbourz, tutti uffici e organizzazioni statali chiusi per 6 giorni per frenare la quinta ondata di coronavirus, pandemia. Brasile, per la seconda volta dall'inizio del coronavirus, il paese latinoamericano ha superato i 100.000 casi in un solo giorno, non accadeva dal 23 giugno scorso. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati oltre 100.000 nuovi contagi in Brasile. Dall'inizio della pandemia il totale sfiora ormai 20 milioni di brasiliani infettati. Sempre nelle ultime 24 ore sono 1.300 almeno i decessi registrati in questo paese. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran, inaugurazione del nuovo terminal strategico. La Repubblica Islamica dell'Iran ha inaugurato il primo terminal petrolifero nel porto di Jask, a circa 1270 km a sud-est di Teheran capitale, nel mare di Oman. In tal modo le navi da e verso l'Iran potranno evitare di passare per lo stretto di Hormuz. La notizia è stata resa nota giovedì 22 luglio dal presidente uscente Hassan Rouhani, il quale nel corso di un discorso televisivo ha parlato di una mossa strategica e di un passo importante per l'Iran. A tal proposito Rouhani ha affermato che le prime 100 tonnellate di petrolio sono state caricate al di fuori dello stretto di Hormuz. Ciò dimostra il fallimento delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente uscente. Sempre a tal proposito, il ministro del petrolio Bijan Omdoazangene ha definito quella del 22 luglio una giornata storica per l'industria petrolifera iraniana, che segna l'inizio di un grande progetto nazionale nonostante le condizioni difficili derivanti dalla guerra economica, con riferimento alle sanzioni statunitensi e alle tensioni che ne sono seguite. Al terminale di Jask è collegato un oleodotto lungo 1000 km che ha origine a Goreh, nella provincia sud-occidentale di Bushehr. Il progetto, la cui realizzazione è in corso da 2 anni, ha visto la partecipazione di circa 250 aziende a un valore di circa 2 miliardi di dollari. L'obiettivo è quello di trasportare ed esportare 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla nuova struttura. Al momento però saranno 300.000 i barili esportati quotidianamente. Inoltre il porto di Jask ospita depositi in grado di immagazzinare 20 milioni di barili di petrolio volti a supportare le operazioni di export. In generale si stima che l'intero progetto fornirà 10.000 posti di lavoro.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica Islam, mia scelta, e vogliamo proseguire la storia di Lucia Aurelia Kausar Rallo, una neomusulmana italiana che aveva già abbracciato l'Islam come la religione, però non la conosceva in modo profondo. Lei ci ha parlato del percorso spirituale che ha fatto verso una conoscenza più profonda e una ispirazione reale della fede islamica, viaggiando in Marocco nell'aprile del 2008, desiderosa di trovare spunto per la scelta dell'argomento della sua tesi di laurea in lingua e civiltà arabo-musulmana. Durante le sue ricerche di ispirazione conobbe Asma Lambrabet, un'autrice musulmana che aveva scritto un libro sulla donna nell'Islam. Subito l'argomento le sembrò interessante e contattò via email l'autrice, che le rispose prontamente, la invitò a partecipare all'incontro mensile del circolo di rilettura dei testi, dove un gruppo di donne si riunivano per riflettere su una corretta interpretazione dei versetti coranici e degli ahadis, i detti del profeta Muhammad, la pace sia con lui, riguardanti la donna. Lucia, parlando di questi incontri mensili interessanti, racconta ancora: tutto era nuovo per me e la mia sete di sapere cominciava a farsi sentire. A un tratto capii che avevo un urgente bisogno di tuffarmi in quell'argomento. Si trattava di un'occasione imperdibile per maturare come donna, come musulmana, per conoscere meglio la mia religione e il mio ruolo al suo interno, oltre a rappresentare un ottimo argomento per la mia tesi. Mi sembrava un campo di studio così affascinante e a me così sconosciuto. La discussione tra le varie componenti del gruppo non rimaneva di certo esclusivamente sul piano teorico, ma numerosi erano gli spunti per dibattere sugli innumerevoli dubbi che assalivano quelle credenti durante la loro quotidianità, desiderose di vivere in totale armonia e cerimonia. In totale armonia e serenità la loro vita tra fede, famiglia e lavoro. Ricordo che si discuteva di questioni apparentemente banali, ma non meno importanti per una musulmana praticante e soprattutto senza alcun imbarazzo o tabù. Era stupefacente vedere come queste donne fossero così sollecite nel cercare di vivere al meglio in coerenza con i loro principi, di rimanere fedeli alla tradizione islamica e di cercare di conciliarla con la loro modernità di donne del XXI secolo. La novità era rappresentata per me dal fatto che queste donne non cercassero le risposte alle loro domande o alla loro ricerca di identità dallo sheikh o dal canale televisivo islamico di turno, ma desideravano rendersi indipendenti e risalire da sole alle fonti scritturali. Il loro era un jihad teso a trovare da sole le risposte che cercavano, rifacendosi unicamente alla parola di Dio, il Corano, e alla tradizione del profeta, ovvero la Sunna, riprendendo solo ed esclusivamente gli ahadis riconosciuti come autentici. Ricordo che, dice Lucia, come tutti gli incontri che cambiano il corso della propria vita, ero così entusiasta che mi ci volle non poco per rielaborare tutte le meravigliose scoperte fatte in quel giorno. Tornai a casa di Asma una settimana dopo, poiché aveva accettato nuovamente un incontro, stavolta due. Grazie ad Asma scoprì un orizzonte di studio in cui non mi ero mai avventurata. Mi mostrò svariate opere storiche che non conoscevo, tra le quali spiccavano la tesi di dottorato in lingua araba dell'egiziano Asma Ahmad Zaida dal titolo Dawr al-Mara'i, Il ruolo politico della donna nell'epoca del profeta e dei califi ben guidati è l'immane opera sulla donna nell'Islam nel sapiente musulmano Abd al-Halim Abu Shuqa, ovvero Tahrir al-Marawi, cioè la liberazione della donna nell'epoca della rivelazione coranica. Tali opere testimoniavano come le prime musulmane della storia godessero veramente dei diritti dell'Islam, avevano conferito loro infatti questa religione, erano donne che non temevano di esprimere la loro opinione e la propria opposizione al califo di turno o al capo politico, donne che partecipavano alle riunioni della comunità musulmana insieme agli uomini e che con gli uomini dibattevano sugli affari pubblici, donne a cui il profeta stesso chiedeva consigli in materia di politica e di diplomazia. Tale figura di donna musulmana dell'epoca della rivelazione, attestata storicamente, era nel discorso della Lambrebet in totale accordo con l'immagine di donna descritta nel Corano. Si pensi a Belqis, regina di Saba, saggia capo di Stato, e dei ruoli svolti da Mariam, Maria, madre di Gesù, Umm Musa, la madre di Mosè, Asia, moglie del faraone, Sara, Agar, le quali giocarono dei ruoli determinanti all'interno delle loro famiglie, all'interno della storia del Corano e dunque all'interno di quella dell'Islam. Immagini di donne capaci con la quale infatti loro sono riusciti tramite la loro determinazione, il loro coraggio, la loro intraprendezza, la loro umiltà e la loro assoluta fiducia in Dio andare avanti. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.